tradizioni e racconti. Così le cose funzionavano sull'argomento matrimoni e figli qualche centinaio di anni fa, anche qui sul Lombardia, a 1000 metri, in un paesino a 1000 metri di altezza. Il matrimonio. I matrimoni venivano decisi autonomamente dai giovani e una volta fatta la scelta, il giovinotto andava da solo dai genitori della sposa a fare la richiesta e le nozze avvenivano pochi giorni dopo. I genitori della ragazza potevano anche rifiutare, ma se i giovani erano d'accordo riuscivano a spuntarla anche a costo di fuggire per sposarsi, come è accaduto. Le famiglie tentavano di intervenire, di orizzontare i giovani nella scelta. In alcuni casi tentavano di combinare i matrimoni. La formazione della famiglia, come sappiamo, aveva una notevolissima rilevanza economica. Di particolare importanza erano le divisioni sociali, che potevano ostacolare seriamente le nozze dei giovani di troppo diverso livello sociale. Una volta a Ghera più divisione di casta, diciamo, perché a Ghera quei che aveva un po' di più e quei invece erano un po' dei poveretti che non aveva proprio niente. Ecco, allora, se succedeva il matrimonio che uno era di quelli e uno era quelli di là, ma pareva che chissà. Mentre invece è tutto a pari, perché se tutti i compagni, bisogna dire che si sono industriati, tutti lavorano, tutti a Gaisò. C'era una differenza una volta. Era anche un altro sentimento, perché, diciamo la verità, anche i nostri genitori, non so, ma delle volte non doveva quasi allevare in quel modo là da dire: guai se ti va con quello, guai se ti va con quell'altro. Era più, c'era differenza, che anche adesso, ma molto meno. Adesso è tutto più uguale, per dire, mentre che una volta, per quanto che era della gente che non aveva niente. E in questi casi i giovani tendevano a mettere la famiglia di fronte al fatto compiuto, concependo un figlio di comune accordo. E l'aspetto più rilevante del matrimonio era comunque quello economico. Il matrimonio era il contratto di fondazione di una nuova azienda familiare. Nella fede, nelle carte di dote, che elencava minuziosamente la dote della ragazza, accuratamente stimata. Un buon partito era un giovane che aveva un mestiere, soprattutto un emigrato con la bottega da fabbro e con i terreni in paese. Un buon partito era una ragazza buona lavoratrice, con campi e bestie, possibilmente erede unica. Un buon partito era uno che aveva un potere, un loc, insomma, ed era un po' ricco. Domanda: uno che lavorava ai campi era un buon partito o no? Un contadino mica tanto, è sempre stato un po' scarso. Ma uno che lavorava fuori, a Venezia, mettiamo. Sì, ha sposato uno da Venezia. Quello era un buon partito. O da Verona. Adesso fanno una vita più bella perché va anche la moglie, mentre la prima mentre prima la moglie restava qui a lavorare e il marito giù. Domanda: le donne si sposavano più volentieri con uno che stava in questo paese, anche se era un contadino, piuttosto che uno stava a Venezia? Ma erano anche contente perché un marito era a Venezia a lavorare e mandava i soldi. Una donna, quando è che era un buon partito? Voglia di lavorare, soprattutto quelle che erano figlie uniche e senza fratelli. Si dice quelle del Bronzia, Cappadaccio, perché avevano tutta l'eredità di loro. Non sposarsi per la donna era la disgrazia, soprattutto sotto il profilo economico, perché non c'era la pensione e doveva arrangiarsi tenendo una bestia e vendendo il burro. I matrimoni avvenivano quasi esclusivamente fra quelli del paese. Gli emigranti tornavano a sposarsi in paese. L'età del matrimonio per le famiglie variava dai 19 ai 25 anni, ma era generalmente 25 anni e si poteva fino ad arrivare ai 30. L'età limite per dormire nella cassina del Lecce. I maschi di norma erano maggiori di 2 o 3 anni. Riporto un racconto che pare contenere una sorta di rituale di domanda di matrimonio. Questo è il racconto. È arrivato uno di Venezia. Arrivava qui e stava 2 o 3 giorni. Faceva il fabbro a Venezia. E lui voleva sposare qui in paese. E ha incontrato una signorina con terno in spalla, che era il mese di ottobre, col sacco, e andava a prendere sulle castagne. Lui l'ha guardata, questa signorina. Mi piace, mi piace. Dove stai? Vado a prendere le castagne. E dopo, stasera, dove devi andare? Sono stata a curare le vacche. Adesso vado a prendere le castagne. Stasera non so se io o mia sorella dobbiamo tornare su domani a curare le vacche. Te vorrei parlarti. Adesso non ho tempo, ho fretta. E dove devo venire per trovarti? E lei fa: ti faccio sapere se puoi venire stasera. E lui: metti un bel sasso sul muretto di Sant'Antonio, un bel sasso. Era il segno che lei andava. Allora, quell'altro: adesso sono le 4, sto allerta. Se mette il sasso. E infatti è andato a vedere e il sasso c'è. È stata di parola, ha messo il sasso. E allora lui è andato. La sera, tra giorno e notte, è andato. Ha picchiato alla porta. Chi è? È il tale, quello di oggi, che ti ha parlato. E lei fa: non trovo l'ago da infilare il vestito verde. Che era già andata a dormire lei. Ma dai, fa presto. Vedrai che te ne farò io tanto di aghi. Che ho il ferro per farli, cioè aveva la macchina per fare gli aghi. Allora lei ha aperto la porta e hanno combinato il matrimonio, si sono sposati. Ecco, alla festa del matrimonio tradizionale prevedeva lo stesso cibo, quello festivo del past. Invitiamo gli amici? No, gli amici no, non si usava molto, i parenti più stretti. Due, secondo la famiglia che poteva disporre. Prendevamo magari gli zii o qualche cugino. Domanda: e cosa si mangiava in questi giorni? Ammazzavano una pecora, qualche vitello. Ma si faceva brodo o il lesso? Sì, il lesso. E anche un po' di rosto, facevano un risotto, una minestra, così. E poi, del gran cantare e dopo cantare. Che regali facevano i parenti? Erano pochi regali. I regali erano un grembiule, un fazzoletto di lana, una servietta, proprio come da poveri. Oggi, dato il maggior benessere, al pranzo di nozze sono invitati amici e parenti, e in gran numero. Si formavano tavolate da 100 a 150 persone. E al termine del pranzo il gruppo comincia a cantare. Fa il giro delle osterie e si scioglie solo a notte fonda, le 2, le 3, le 4 del mattino. E dopo aver intonato un canto augurale del matinè, la mattinata, sotto le finestre degli sposi. I rapporti tra marito e moglie pare fossero freddi, distaccati, senza affetto, senza intimità. Adesso si fa la gara a baciare la sposa, ma una volta neanche il marito la baciava. Guai se un marito si lasciasse vedere a baciare la moglie. A litigare si lasciavano vedere, cosa che succede anche adesso, perché, esempio, a fare un battibecco su una sciocchezza non importa niente se ci sono lì anche i figli, ma una carezza, una tenerezza, un bacio, allora sembra che davanti ai figli, nonostante tutti i meccanismi descritti, corteggiamento notturno, fidanzamento segreto, la scelta del coniuge risultava essere in qualche modo casuale o comunque governata da considerazioni pratiche, e in questo una coppia particolarmente affettuosa e tenera. Per dire la verità, se ce n'era un'altra che era di questo monte qui, che non mi dispiaceva. Però domani era arrivato un altro prima di me e allora ho provato con quella lì. Ma che cosa le piaceva in lei? Così l'ho sposata perché mi piaceva e anche poi perché era di una famiglia abbastanza seria, una storia e un'altra. Perché era una donna. Non era una civettuola, così. Continua con la prossima puntata.